Questa sera, se il Signore mi assiste, tocchiamo alcuni punti, alcuni argomenti che non, che causa tempo, l'ultima volta non sono riuscito a parlare nell'ultimo messaggio, che come abbiamo visto abbiamo parlato delle zizzanie come i figli del diavolo, e che sono stati calati in mezzo nel mondo, in mezzo al grano, e con tutti il travaglio che ne deriva per gli uomini. È un argomento che praticamente, non so se ci avete fatto caso, dell'attualità di questo argomento. È molto, 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 è attuale praticamente. Io penso che tra tutte le, ormai sono passati 2000 anni da che il Signore insegnava queste cose, diceva parlava di questi argomenti, e però non hanno perso la freschezza, l'attualità, che ci toccano proprio da vicino, che sono cose che noi vediamo tutti i giorni. Prima parlavamo della guerra, e anche quello è un flagello con cui siamo, non in prima persona, diciamo direttamente noi, però il mondo ne sta subendo. Ci sono gli aumenti delle bollette che sono una diretta conseguenza dell'aumento del costo dell'energia, insomma delle cose che, anche se noi non, alle volte non ci facciamo caso, ma è tutto in cascata. Diciamo che c'è questa attualità di questo argomento delle zizzanie nel mondo. Io parlo di zizzanie, ma stiamo parlando di questo spirito, questo essere malvagio e il maligno che agisce, che c'è. E praticamente, dicevo, sono 2000 anni, ma non è passato come se non fossero passati. Sono argomenti molto attuali. E la cattiveria la vediamo dappertutto, e c'è, esiste. E questo messaggio praticamente che il Signore dà e non è solo la parabola delle zizzanie, anche da angoli diversi, diciamo, se riprende lo stesso discorso il Signore Gesù da angoli diversi. La prima parabola di questo capitolo 13 di Matteo ci parla dei terreni, del terreno adatto a che si produca molto frutto da 30, 60, 90, eccetera. È lo stesso discorso praticamente, perché c'è la strada, ci sono le ortiche, ci sono delle situazioni in cui il seme non si sviluppa, proprio perché il mondo è fatto così, il mondo è questo praticamente. E c'è un'altra parabola ancora che riprende più o meno lo stesso soggetto da un punto di vista ancora diverso, che è quella della parabola dei talenti in Matteo, ma è detto delle 10 mine in Luca, che è un po' più preciso di Matteo, perché Matteo dice un uomo doveva partire per un viaggio, e Luca precisa che era un nobile e doveva andare a prendere un'investitura in questo viaggio, e assegna dei vari beni che sono i doni. Poi noi abbiamo, se guardiamo nel mondo, non sono solo i figlioli degli uomini che hanno dei doni, sono tutti gli uomini che hanno dei doni. Prendiamo per dire un artista, a me adesso mi vengono in mente proprio un momento, in questo momento, non è che l'avevo preparato, mi vengono in mente i Beatles, un gruppo che hanno, con la loro musica, hanno fatto un'epoca, praticamente, hanno segnato un'epoca. Quello era un dono, il Signore gli ha dato un dono, che loro potevano benissimo, con quel dono, onorare il Signore. Invece il messaggio non l'hanno capito neanche loro, quello che ma quello era un dono, cioè dentro di loro c'era uno spirito. Se sentiamo la musica dei Beatles, adesso io sto dicendo i Beatles, ma potevo dire, Beethoven, era un artista anche lui, che ha fatto delle sinfonie che noi adesso ci godiamo seduti a una poltrona, e però lui l'ha data, però lui non, i Beatles, Beethoven, non hanno mai, io non lo so, può darsi che l'avranno fatto, alzato gli occhi al cielo a dire grazie perché mi hai fatto vedere, perché loro sono i primi ad aver goduto di questi doni, e poi abbiamo goduto anche noi con le nostre orecchie, insomma, no? Quindi praticamente questo per dire che il Signore ha fatto dei doni, e poi si sono sviluppati in vie diverse, ma magari non hanno ringraziato col dono stesso, non hanno ringraziato il Signore. Poi ci sono stati altri che invece l'hanno fatto, e questo per dire che praticamente la parabola dei talenti, a chi ha dato 5 mine, a chi ha dato 10 mine e a chi ha dato una mina e l'ha nascosta, eccetera, no? Praticamente il Signore dà un riconoscimento a quelli che l'hanno saputo sfruttare questo dono, no? E Luca è ancora più preciso di Matteo, dicevo, perché oltre a precisare che andava a prendere un'investitura questo nobile, si fece avanti, in Luca c'è scritto ma in Matteo no, si fece avanti una delegazione del popolo, mandandogli a dire che noi non vogliamo che costui regni su di noi. E quando tornò, il Signore mise le cose in regola, e poi mise le cose in regola anche con questi, che praticamente li mise a morte perché non l'avevano accettato, insomma. A grandi linee, da un punto di vista diverso, è lo stesso discorso. Praticamente c'è un messaggio in queste parabole che, se lo andiamo a cogliere, in modi diversi, ma va sempre nella stessa direzione, che praticamente che c'è un futuro per l'uomo che non finisce nella tomba, ma che a seconda della risposta che dà l'uomo all'Evangelo, alla chiamata a questo messaggio, praticamente si stabilisce per l'uomo stesso un futuro che può essere di pianto, stridor di denti, oppure, come detto nella parabola della zizzania, faranno luce come il sole, praticamente, saranno splendenti come il sole nel regno del Padre mio, è detto, no? Quindi praticamente questo messaggio, praticamente questi erano i messaggi che Gesù dava alla gente di quell'epoca, ai suoi contemporanei. E la gente capiva poco questi messaggi, non è che erano pochi quelli che riuscivano a capire queste cose, ed erano quelli che i chiamati, diciamo, ma la maggior parte intuiva che c'erano delle parole di verità in quello che lui diceva, ma ma non erano, erano terreni, erano umani, diciamo, non avevano lo spirito adatto a capirli. E, però le guardie dissero ai farisei: nessuno parlò mai come quest'uomo, perché erano stati mandati ad arrestarlo. E i farisei dissero: siete stati sedotti anche voi. Quindi riconoscevano in Gesù un qualche cosa di diverso, un qualche cosa che di unico. Perché quelle parole stesse, quegli insegnamenti, erano corroborati dai miracoli che lui faceva. E messi insieme quello che diceva e i miracoli che faceva, faceva sì che anche quelli che non credevano avevano la percezione di trovarsi davanti a qualcosa che non succede tutti i giorni, diciamo, che non si spiegavano. Mi viene in mente adesso quando Filippo, Andrea, non mi ricordo, disse a Natanaele che forse avevano incontrato il Messia, e Natanaele disse: può venire dalla Galilea, non può venire un profeta dalla Galilea, eccetera. Andrea, mi pare che era, disse: vieni a vedere, vieni e guarda. Cioè, è come dire, poi trarrai tu le conclusioni, perché probabilmente sì, insomma, sì, questo profeta, quest'uomo era particolare, era diverso, e poi i miracoli che faceva e quello che diceva, questi argomenti che sono attuali ancora oggi, e il messaggio che lui dà è un messaggio vivo ancora oggi, fresco, diciamo. E magari chi è distratto e non ha tanti problemi, eccetera, è molto impegnato nel viversi la sua vita tutti i giorni, non lo sente così vivo, ma probabilmente chi ha fatto l'esperienza del deserto, chi si è trovato in una necessità, in un bisogno proprio di un miracolo, e allora probabilmente ancora oggi c'è chi guarda in alto con la speranza, proprio come era allora, così è oggi. Vengono in mente le parole che disse il Signore, disse: passeranno il cielo e la terra, ma le mie parole non passeranno mai. E queste parabole, il significato, gli argomenti trattati in queste parabole sono la prova che sono attualissime, sono fresche. Dicevo l'altra volta trovatemi un uomo che è soddisfatto della vita che conduce, e questo perché c'è della zizzania nel mondo. E, non lo so, cioè, chi lavora nel posto di lavoro dove lavora sicuramente avrà incontrato qualche zizzania, e dappertutto, per le strade, eccetera. E comunque la cosa che più, diciamo, mi riconosco è proprio questa cosa qua, che c'è un filo in queste parabole che vogliono dire tutte quante quasi la stessa cosa, da angoli diversi, diciamo, però vogliono dire tutte quante la stessa cosa, e cioè che che noi camminiamo guardando avanti, ma ci muoviamo in un ambiente che non è orizzontale, ma che c'è una terza dimensione, diciamo, che c'è anche il cielo. E che se noi ci guardiamo, ci facciamo caso, ci accorgiamo che c'è. Mentre la maggior parte, l'andazzo di questo mondo, diciamo, guarda in modo orizzontale, non guarda né in alto né in basso, guarda avanti ed è preso dalle cose di tutti i giorni, da quello che deve succedere domani andiamo, trafficheremo, faremo, eccetera, questa cosa qua. Quindi è questa la... Ma in realtà invece c'è un futuro. Un futuro che passa attraverso una giustizia che il Signore ha stabilito, che è la salvezza per fede. È un tipo, in Romani 5:1 è scritto: giustificati per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi praticamente il Signore Gesù oggi è questo, per noi rappresenta questo, la giustizia di Dio. Cioè lui è venuto sulla terra per, sapendo la missione che doveva fare, l'ha compiuta, e quindi a noi tocca entrare in questa giustizia. Cosa si intende per giustizia? Si intende che noi non eravamo in grado di soddisfare, di pagare il nostro debito. L'ha pagato lui e quindi ha pareggiato il conto al posto nostro. L'ha pareggiato lui il conto al posto nostro. A noi tocca almeno essergli riconoscenti. Non so se è chiaro il discorso. Comunque, questa cosa qua. Abbiamo parlato della zizzania, abbiamo parlato della zizzania che sta in mezzo ai figlioli dell'uomo, degli uomini, in mezzo a quelli che devono ereditare, detto nella parola, il regno, devono ereditare il regno. Ma questa zizzania, se ci riflettiamo bene, se vogliamo approfondire un pochettino la natura di questa zizzania, non sono solo i figliuoli del maligno, cioè persone che si sono date, si sono assoldate al maligno per combattere, diciamo, questa, non sono solo delle persone malvagie, diciamo, ma è... l'altra volta si parlava dello spirito di malattia, che praticamente la donna paralitica in Luca 13:16 parlammo l'altra volta che Satana teneva legata, che non riusciva a stare dritta con la schiena, che Satana, dice il Signore Gesù, che Satana teneva legata da 18 anni e parla proprio di spirito di malattia. Quindi la malattia è anch'essa uno di quei semi che il maligno è venuto a seminare in mezzo al grano, praticamente. Ma non è solo la malattia è uno dei tanti. Diciamo che ci sono spiriti di ogni, i più vari. Un capitolo particolare sono le dipendenze, diciamo, la droga, l'alcol, la pornografia, cose che tengono schiavi gli uomini, che li tengono legati e li rendono infelici praticamente. non lo so se qualcuno ha fatto l'esperienza di essere stato preso in una di queste come le vogliamo chiamare, vittima di queste trappole, che ce ne sono tante, diciamo, ce ne sono tante. Se guardiamo, io ho vissuto in un periodo che c'era, quando ero più giovane, che c'era la moda dei sessantottini, cioè il movimento del 68, che faceva largo uso di droghe leggere ma anche pesanti, e ho visto diverse di queste scene, di questi ragazzi letteralmente schiavi, praticamente schiavi del maligno, e anche questo è uno di quei semi che il maligno è venuto a seminare in mezzo al grano, e che in questo campo che è il mondo, praticamente. L'alcolismo, ci sono delle persone che si sono create delle associazioni per combattere insieme questo flagello, ma questi sono spiriti, non so se mi sono... è uno spirito che ti tiene legato, se la vogliamo vedere dal punto di vista spirituale. Non sono, la scienza moderna li chiama tossicodipendenze e quanto vuoi, ma se vogliamo essere realistici, se vogliamo, diciamo, in qualche modo riconoscere, sono cose che tu chiamale come vuoi, ma che ti schiavizzano. E se c'è uno schiavo, c'è un padrone e c'è uno schiavo. Adesso puoi optare anche per una definizione scientifica, ma noi sappiamo che queste cose sono dei flagelli, sono degli spiriti. Un'altra varietà di spiriti è, insomma, una pestilenza, la guerra, anch'essa è uno spirito, intesa nel senso che ci sono, quando parliamo venti di guerra, già il vento, il Signore quando parlava con Nicodemo per parlare di spirito, diceva: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, eccetera, per dire che lo spirito è come il vento, e se dico il venti di guerra, significa che c'è uno spirito che alimenta la guerra, e ce ne sono diversi, si parla di pestilenze, è tutto ciò che interdisce con un sano rapporto con il Signore, e possiamo dire che è zizzania. Tutto quello che ci rende infelici in qualche modo, parlo di felicità, non quella terrena, tutto quello che si frappone come ostacolo alla nostra, diciamo, alla nostra adesione al Signore, è sicuramente uno stratagemma che ha messo in atto Satana per tenerci lontani da Lui. Quindi noi parliamo di spiriti, e come vedete non è solo l'uomo malvagio, ma è tutto l'esercito, qui stiamo parlando proprio di lotta tra il bene e il male, e il campo siamo noi, il campo è il nostro spirito, siamo noi il campo, noi possiamo decidere anche chi vince nel nostro cuore, possiamo optare di qua o di qua o di là, e ad essere proprio ad essere onesti, Noi siamo, abbiamo una responsabilità in questo senso qua, perché quando uno dice io non lo sapevo, eccetera, sì è vero, tu non lo sapevi, però quando il Signore parlò con Nicodemo, parlò di luce e di ombra, di buio, che solo che se sei nella luce le cose le vedi, e quindi, ma se sei al buio, dice, perché le loro opere erano malvagie, quindi preferivano il buio perché le loro opere erano malvagie e non venissero alla luce. Che cosa significa? Significa che molto spesso noi il buio ce lo cerchiamo, perché cerchiamo quelle vie. C'è una intenzione, c'è della mala fede, e quindi insomma, ci dobbiamo guardare. Adesso io sto parlando a dei credenti, per cui il discorso non sembra non calzare, ma agli uomini del mondo nessuno può dire io non lo sapevo, perché seppure non hai letto un rigo della parola di Dio, hai comunque una coscienza che ti suggerisce in qualche modo dove sta la verità. Questa è uno di quindi praticamente parlando di questi semi che il maligno è venuto a seminare tra il grano, e c'è un punto nella parola che si intravede proprio come uno spaccato, dove possiamo sbirciare dentro come situazioni che come vanno le situazioni, diciamo, nelle alte sfere, e che è in Prima Re 22:10, e che è proprio un flash di come sono condotte le cose dietro le quinte, diciamo, di come si svolgono le cose a questi piani alti. E io l'andrei a leggere, sono le 9:30 già, comunque andiamolo a leggere, perché è interessante interessante, perché ci fa vedere come si svolgono le cose nei piani alti. In Prima Re, Prima Re 22:13, il messo che era andato a chiamare, qui ci troviamo di fronte ad Acab, il re Acab, che chiede a Giosafat, il re di Giuda, se voleva andare con lui in guerra. E Giosafat dice, fai di me come se fosse del mio esercito, come se fosse il tuo. E dice, non ci sono dei profeti da interrogare prima di andare in guerra. Acab dice, sì, noi abbiamo un profeta, si chiama Micaia, però non mi dice mai niente di buono questo profeta. E dice, e allora lo manda a chiamare, no? Ora il messo che era andato a chiamare Micaia gli parlò così, dice, ecco, i profeti tutti ad una voce predicono il bene del re, prego sia il tuo parlare come il parlare d'ognuno di essi, e predici del bene. Ma Micaia rispose, come è vero che l'Eterno vive, io dirò quel che l'Eterno mi dirà. E come fu giunto dinanzi al re, il re gli disse, Micaia, dobbiamo noi andare a far guerra a Ramot di Galad o no? E quegli rispose, va pure, tu vincerai, l'Eterno la darà nelle mani del re. E il re gli disse, quante volte dovrò io scongiurarti di non dirmi se non la verità nel nome dell'Eterno? E Micaia rispose, ho veduto tutto Israele disperso su per i monti, come pecore che non hanno pastore. E l'Eterno ha detto, questa gente non ha padrone, se non torni ciascuno in pace a casa sua. Se ne tornino ciascuno in pace a casa sua. E il re di Israele disse a Giosafat, non te l'ho io detto che costui non mi predirebbe nulla di buono, ma soltanto del male? E Micaia replicò, perciò ascolta la parola dell'Eterno. Io ho veduto l'Eterno che sedeva sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che gli stava dappresso, a destra e a sinistra. E l'Eterno disse, chi sedurà Acab affinché salga a Ramot di Galad e vi perisca? E uno rispose in un modo e l'altro in un altro. Allora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò dinanzi all'Eterno e disse, lo sedurrò io. L'Eterno disse, e come? Egli rispose, io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. L'Eterno gli disse, sì, uscirai, riuscirai a sedurlo, esci e fa così. Ed ora ecco, l'Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti, ma l'Eterno ha pronunziato del male contro di te. Ecco, praticamente si parla il Signore aveva già deciso la sorte di Acab, l'aveva già deciso, doveva solo stabilire il modo di come eseguirla praticamente. E raduna tutto l'esercito intorno a lui, l'esercito del cielo. Stiamo parlando di spiriti, sono tutti spiriti questi qua. Uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra, e si fa avanti uno spirito. E dice, lo sedurrò io, sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. E c'erano i profeti di Baal, altri profeti, che non erano i profeti del Signore praticamente, e che profetavano tutti la vittoria di Acab. E quindi io proviamo a immaginare nella sala lì con tutti questi profeti l'aria che si respirava, insomma, cioè, si respirava aria di ottimismo, tu vincerai. Se uno diceva tu non vincerai, non lo poteva neanche dire, talmente che sarebbe stata, diciamo, una voce fuori del coro. Questo per dire che quell'atmosfera che c'era lì di ottimismo, che tu vincerai, eccetera, era l'effetto di uno spirito. Non so se mi sono spiegato. Perché noi siamo abituati con i nostri cinque sensi a valutare, cioè una persona può decidere una cosa o un'altra, eccetera, ma un evento, una cosa che noi attribuiamo alla sorte, non ci viene neanche lontanamente da pensare che quello può essere l'effetto di uno spirito di cui tu... E allora provate a immaginare cosa significa la preghiera, pregare il Signore. Quella è un'arma, noi non abbiamo armi per questi tipi di battaglie, non abbiamo altre armi, abbiamo solo un'arma, che è quella di rivolgerci a chi queste cose le governa. Non so se è chiaro il discorso. Comunque, questo per dire che la zizzania in questo campo è qualche cosa che noi, finché si tratta di un uomo, possiamo anche riuscire a riconoscerlo, che se è un malvagio o meno. Ma ci sono delle cose che noi non ci facciamo neanche caso. Tu se domandi a un drogato come ha cominciato, molto spesso non puoi non riconoscere che lui era come una pecora che andava al macello senza rendersene conto. C'è stata una prima volta un amico sbagliato, c'è stata una seconda volta e lì il cappio si stringeva sempre di più fino ad arrivare ad essere uno schiavo della droga, eccetera. Ma lì c'è l'azione del maligno. Un'ultima cosa, poi cambiamo argomento sulla natura della zizzania, è questo attacco che c'è oggi nel mondo alla famiglia così come l'ha concepita Dio, il Signore. La famiglia come l'ha concepita il Signore è un qualche cosa che parla di lui praticamente, parla della sua persona, della sua benignità. Immaginate un bambino che viene nel mondo e che trova una madre disposta a tutto per il figlio, la allatta, naturalmente ha anche gli attributi adatti per allattare, proprio la natura e il Signore l'ha dotata in qualche modo, ha diretto le cose proprio volutamente in questo modo. Poi c'è un padre che praticamente provvede al fabbisogno. Il figlio, il bambino, è allattato dalla madre ed è portato avanti. Insomma, il Signore ha messo due. Per ogni bambino che nasce indifeso, il Signore ha provveduto a due personaggi e gli ha messo dentro tutta la cura rivolta a lui. Cioè, voi guardate, a me riesce difficile spiegare questa cosa, ma guardate l'attenzione del Signore. Cioè, un bambino indifeso ha bisogno di tutto. Però il Signore, guarda caso, ha messo nel cuore di un altro la gioia di soddisfare quel bambino per certi bisogni. Per altri, bisogno di sicurezza, bisogno per avere anche un modello, c'è l'altro, il papà. Praticamente la famiglia è un qualche cosa che sicuramente fino ad oggi è stato un equilibrio per l'uomo stesso, diciamo. E con che cosa sta cercando di sostituirla? Indovinate un po', con coppie gay, famiglie allargate. Ci possono essere anche delle situazioni di famiglie allargate per necessità, eccetera. Ma la maggior parte delle situazioni come queste coppie gay, eccetera, sono situazioni di poveri infelici. Ma a me soprattutto mi coglie poveri bambini che si trovano in un contesto simile. Con quale sicurezza possono crescere questi bambini? C'è da pregare solamente per questi bambini, ma anche per queste persone, perché molte di queste sono dei relitti umani, diciamo, no? E quindi c'è questo è giustificato come uno pseudomodernismo. Cioè, tu quando parli con uno di questi ti dice che tu sei all'antica, cioè, ma tu oggi, per dire, una ragazza che bada a essere a mantenere la sua verginità perché vuole fare un matrimonio, anche per il suo decoro vuole mantenere la verginità fino al matrimonio, è guardata come una persona che ormai è, insomma, sei proprio antica, insomma, sei anacronistica, non sei moderna. Ma questo è uno pseudomodernismo che non è giustificata solo dal maligno. E allora ci sarebbe veramente da invitare queste persone, questi pseudomoderni, a dire: fammi vedere qual è il vantaggio che tu ricavi da questo, se non che questa strada ti porta a diventare un relitto umano, diciamo, no? Va bene. E quindi, diciamo, quello che il maligno ha seminato in questo, in mezzo al grano, sono tutto ciò che è animato da questo spirito malvagio, da questo spirito distruttore, che è Satana, e che praticamente non fa altro, questo... Io neanche questa sera riesco a finire, stringiamo tutto molto molto, che praticamente Satana corre ad occupare il posto che il Signore ha lasciato causa il peccato dell'uomo in Eden. Praticamente ha permeato tutta la creazione. La creazione è stata abbandonata dal Signore, sapete perché? Perché l'uomo è caduto nel peccato ed è stato abbandonato, anche se il Signore ha previsto la venuta del suo figliuolo. Però noi oggi viviamo ancora sotto l'uomo in generale, anche noi. Viviamo ancora nell'economia della condanna. In questa condanna c'è anche il creato, perché proprio perché Satana, oltre ad attaccarci a noi uomini, adesso non parlo solo di credenti, parlo di tutti gli uomini, Satana cerca quante più vittime può fare, come pure il Signore cerca di salvare, il Signore salverebbe tutti gli uomini se lo accettassero. E praticamente, dicevo, Satana corre ad occupare il posto che il maligno, che il Signore gli ha lasciato praticamente. E la creazione è anch'essa è stata abbandonata. Per capire meglio questo fatto della creazione, faccio un esempio. Immaginate un parallelismo. Immaginate una coppia di sposi progetta di sposarsi, un futuro, fanno un patto e quindi progettano il loro futuro, no? E magari comprano una casa, se la arredano, un frigorifero, perché pensano che c'è bisogno di un frigorifero per quando farà caldo, insomma, tutte le cose, eccetera. E quindi sono tutti intenti a questi loro programmi per la loro felicità. Okay? E che cosa succede? All'improvviso si rompe il rapporto, il patto è rotto. Immaginate la corruzione. Nel caso nostro c'è stata in Eden c'è stata c'è stato il fatto che l'uomo non ha ubbidito, ha disubbidito, c'è stata la disubbidienza. Che cosa è successo? È successo che questa coppia, che prima era tutta intenta a prepararsi l'ambiente dove vivere, una volta venuto meno il sogno del matrimonio, non c'è più motivo di costruire, di comprare il frigo, di fare questo, perché ormai non era tutto in funzione del matrimonio. Quindi la creazione è stata abbandonata, anche lei non ha avuto più la benedizione del Signore, proprio come l'uomo, ha seguito l'uomo, né più e né meno. E la creazione è detta che anche lei geme ed è in travaglio, in Romani 8, intorno a 19-20, parla di questa cosa. E non a caso la creazione è anch'essa parteciperà parteciperà alla manifestazione dei figlioli degli uomini. Perché parteciperà anche lei? Perché il matrimonio ritorna al matrimonio, cioè il patto che si era rotto con la venuta di Cristo, ma soprattutto con la seconda venuta di Cristo, si rimargina il tutto, quindi il matrimonio c'è e quindi la creazione, anche lei, è ripresa. Tant'è vero che oggi la parola Paolo dice è sotto il diavolo, è sotto il... adesso non mi ricordo come dice la parola esatta, comunque il diavolo la costretta, è costretta oggi, la tiene sotto la sua minaccia, diciamo, minaccia poi. Sì, insomma, immaginate questa una casa abbandonata e quindi abbiamo detto che il maligno corre proprio ad occupare i posti dove c'è posto, lì cerca di insinuarsi, no? Però ci sarà un momento in cui la creazione con gioia, è detto, ritornerà anche lei perché sarà amministrata di nuovo dai figlioli degli uomini. Oggi è sfruttata, se vediamo c'è stata ultimamente la crisi dell'acqua, che è dovuta soprattutto al fatto che c'è l'intossicazione nell'aria, eccetera, che insomma tutta questione di anidride carbonica, comunque tutte cose che sono dovute all'attività dell'uomo, allo sfruttamento praticamente, che non è amministrazione ma è sfruttamento, diverso, è un'altra cosa. Significa ha molto a che vedere con la razzia delle risorse, e quindi non è questa cosa qui della creazione. Andiamo avanti. Abbiamo detto anche che praticamente quindi Satana ha pervaso gli spiriti, questo perché poi è tutto un sistema. Il Signore quando parla che dice un regno non può reggersi se sono contrari, se dentro ci sono forze contrari, no? E parlava di regno. E quindi quando parliamo di Satana, del maligno, dei semi, eccetera, parliamo di questo regno praticamente, che è il regno del male. E quindi la creazione stessa è caduta sotto questa cattiva amministrazione del maligno. Però c'è una cosa, in 2 Pietro 3,9 è scritto che il Signore è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Quindi c'è l'idea di un divenire, ma soprattutto c'è l'idea che il Signore è paziente, aspetta, non volendo che nessuno perisca. Non dimentichiamo che che il Signore farebbe tutto quello che ha fatto nella storia anche per un solo uomo. Non dimentichiamo la parabola delle 99 pecore lasciate per andare in soccorso di un'unica pecora sperduta. Quindi sta a significare che il Signore, in tutto questo contesto, io ho fatto adesso un quadro nero, però in tutto questo contesto il Signore regna, il Signore regna. È Lui che usa queste cose per affinarci, per renderci, per prepararci al regno. Immaginate che noi non abbiamo mai avuto una fame di giustizia. Come faremo ad apprezzare la giustizia quando non ne abbiamo mai avuto bisogno? Non sappiamo neanche cosa... praticamente molte cose, situazioni di travaglio, ci sono date proprio perché apprezziamo i doni C'è uno che ha sete, ma proprio sete. Con un bicchiere d'acqua ringrazia il Signore, perché è un rinfresco veramente. Ma se uno ha bevuto 2 litri d'acqua, gli dai un bicchiere d'acqua, gli viene la nausea. Quindi praticamente il Signore lo usa, il maligno lo usa, se ne serve del maligno. Volevo parlare del fatto che il Signore ci ama, e quindi è Lui che dirige tutto. E questo noi lo vediamo in Giovanni 3,16, è detto che ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo, ma soprattutto con la parabola del figliuolo prodigo. È proprio una manifestazione, è una dichiarazione d'amore che il Signore Gesù con questa parabola ci fa capire proprio l'amore del Signore. Lì non dice quando lo vede da lontano il figlio gli va incontro, ma dice gli corre incontro. Notate la differenza che c'è tra uno che poi il fatto di vederlo da lontano lascia pensare a uno che sta a guardare sempre l'orizzonte con la speranza di vederlo un momento all'altro. Cioè, immaginate cosa c'è dietro a questo atteggiamento del Signore quando arriva il figliuolo prodigo all'orizzonte. Lui stava lì e lo vede da lontano, gli corre incontro. Poi andrebbe spiegata questa parabola passo per passo, perché è una cosa bellissima proprio, è bella, molto, molto bella. Ci sono proprio degli aggettivi che allora lui dice ai servi, dice, presto mettetegli la veste più bella, presto mettetegli un anello al dito e dei calzari. Poteva dire mettetegli l'anello al dito, ma dice presto. Capite l'amore. Dietro questa il Signore dà proprio l'idea che questo padre era felice di averlo recuperato. Cioè non era dice va bene, è tornato, io per un fatto di giustizia me lo riprendo perché sono fedele a me stesso. No, io sono felice. Cioè, capite cosa c'è dietro al fatto di dire gli corse incontro e non che gli andò incontro? Perché poteva dire gli andò incontro, no, lui, il Signore dice gli corse incontro. E questo a me parla moltissimo, perché è tutto l'insieme. Adesso non abbiamo tempo, sono già le 10, però è tutto l'insieme. Ci sarebbe da spiegare l'atteggiamento dell'altro figlio, che è così lontano dall'amore del padre, che è spietato, non c'è nessuna pietà, proprio spietato, senza pietà, perché eppure ha vissuto con questo padre il tempo, fino al tempo che c'è vissuto, ma non ha capito, non c'era l'amore che stava nel padre. Cioè, quando voi immaginate il fariseo e il pubblicano, no? Il pubblicano pensava, il pubblicano, che lui era in regola, pagava la decima, faceva tutto, eccetera. Ma l'altro era affamato del Signore, sono due atteggiamenti diversi. Anche questo figliuolo, come giustificazione, porta avanti: io ti ho sempre servito una vita intera e tu non mi hai dato mai un agnello. Ce l'aveva, e il padre rimane male, dice: ma come, tu tutto quello che è mio è tuo, possibile che non capisci? Ecco i due, il grano e la zizzania. Cioè, è facile da lì passare a dire: ma caccialo fuori perché non merita niente. Se era per lui, era nelle sue possibilità, il figliuol prodigo se ne andava, non l'avrebbe accettato. Capite il discorso di tutto questo? Per dire che Dio, il Signore, ci ama, E allora quando noi abbiamo bisogno di qualcosa e andiamo a Lui, anche se non ce le dà perché ha delle ragioni per cui non ce le dà, e io considerando il fatto che mi ama, posso anche immaginarle queste ragioni per cui non ti dà una cosa, ma di sicuro ti parla però, ti dirà delle cose. Dici, ma tu la vuoi proprio la macchina? Guarda che così, così, così e così. Cioè, non so se mi sono spiegato. Siamo già oltre e quindi niente, mi piaceva proprio chiudere con questa cosa dell'amore del Signore che governa su questi equilibri. C'è una guerra tra il bene e il male. Noi siamo il campo e siamo investiti da spiriti. Quando facciamo un pensiero dobbiamo chiederci da dove viene, se viene dall'esercito del male oppure se viene dall'alto, e quindi dobbiamo interrogarci continuamente. Però poi c'è questo, che il Signore ci governa tutto. Il Signore è capace per una cosa che noi abbiamo fatto e che ci siamo dimenticati. Lui se la può ricordare, nel senso che dice, ho conosciuto delle persone che in passato erano per qualche evento, sono state poi benedette, ma questa persona non lo sa neanche perché è stata benedetta. Però c'è stato un evento per cui è stata benedetta. Perché noi lo dimentichiamo, ma lui non dimentica, lui non dimentica. Nel senso che se abbiamo fatto qualche volta un pensiero di confessione, di onestà, eccetera, stiamo pur tranquilli che lui ce l'ha in mente. E se sgarri, se sbandi, lui ti tiene, sa anche perché. Va bene, niente, sono oltre le 10. Che il Signore ci benedica. Amen.